rivediamo dopo. Due mesi, e quindi bisogna che riprendiamo con una certa rincorsa il nostro cammino, che è dedicato, come sappiamo, alla lettura dei libri di Samuele. Ne avremo per un po' di tempo, quindi lasciamoci condurre dalla parola di Dio, che apre strade per noi di ricerca, di conversione, sempre urgenti, ma nella gratuità di una rivelazione continua che ci chiama a metterci costantemente e sapientemente in discussione, anche se abbiamo a che fare con episodi di una storia antica, ma è una storia che è sempre attuale per quanto riguarda quella novità che conferisce alla storia umana il significato di una storia di salvezza, come noi ci esprimiamo comunemente. Questa novità è che il Dio vivente è all'opera, è presente, anche protagonista, ha un suo modo di intervenire nella storia degli uomini in maniera tale da condurre dall'interno la vicenda che porta con sé la storia dell'umanità in tutta la sua complessa articolazione, porta con sé le conseguenze di un rifiuto, di una ribellione, di una libertà prerogativa che caratterizza inconfondibilmente la creatura umana, che si è opposta all'iniziativa gratuita dell'amore di Dio, e dunque le conseguenze del peccato. Ed ecco una storia di salvezza. Come avviene? Tutta la rivelazione biblica in realtà è espressione di una riflessione sapienziale su questa novità, fino alla finezza dei tempi, fino a quando nella storia degli uomini il Dio vivente manifesta la sua gloria, laddove il Figlio passa in mezzo a noi, Lui condividendo tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione umana, ed è Lui che piega la morte in obbedienza alla intenzione d'amore che da sempre è custodita nel segreto di Dio. Ed ora quel segreto è gloriosamente rivelato. Fatto sta che noi stiamo leggendo i libri di Samuele e abbiamo letto esattamente 7 capitoli. Dobbiamo proseguire questa sera dal capitolo 8, dobbiamo fare un po' di strada con una certa sollecitudine, però la nostra modalità di approccio al testo biblico sempre rispetta la necessità di passare in rassegna il testo in tutto il suo svolgimento, quindi questo è un lavoro che ci mette qualche volta duramente alla prova, però mi sembra che sia poi alla resa dei conti un impegno proficuo, perché è nel contatto diretto proprio corpo a corpo, carne a carne con il testo biblico che la parola di Dio si manifesta in tutta la sua potenza creativa. Il popolo insediato nella terra, un tempo di crisi, per dirla con una parola che potrebbe essere anche piuttosto banale, che si è venuta configurando nel corso di un paio di secoli dopo l'ingresso delle tribù nella terra di Canaan. Il popolo che si identifica in quanto interlocutore che il Dio vivente ha voluto coinvolgere in un rapporto di alleanza Così è identificato il popolo nella relazione d'alleanza con il Signore, ed ora è entrato nella terra e dunque sono passate alcune generazioni, ma è una identità che va man mano logorandosi, esaurendosi, compromessi di ogni genere, e ad un certo momento sembra proprio che incomba una prospettiva di disintegrazione di questa identità, un popolo che ormai si confonde con quella che è la storia delle altre popolazioni che già vivono in quel territorio o convivono con esso. Ed ecco, in questo contesto, dove abbiamo notato poi segni di una crisi che tocca esattamente il quadro liturgico che è stato predisposto fin dal tempo del Sinai per dare consistenza, continuità, coerenza al rapporto di alleanza tra Signore e il suo popolo, e in quel quadro liturgico la mediazione sacerdotale, che è fortemente in crisi, ricordate, ne parlavamo a suo tempo, e d'altra parte è proprio in quel momento e in quel contesto e con tutte quelle implicazioni che compare la figura di Samuele profeta. E noi abbiamo fatto conoscenza con questo personaggio, il profeta in ascolto della parola, là dove la parola del Signore continua a incalzare, continua a irrompere, continua a premere. La parola che è potenza creativa di Dio, che dal di dentro della storia umana opera attraverso la presenza di è un personaggio, ma è la presenza di una modalità di ascolto che diventa il principio costantemente rinnovato di una ripresa, di un rilancio, di un ritorno, di un cammino di conversione che investe esattamente la situazione di quel popolo in crisi, di quel popolo che sta perdendo identità, di quel popolo che è costretto a confrontarsi con le situazioni problematiche, incerte, in certa maniera anche situazioni che esprimono fenomeni di corruzione preoccupante nella istituzione sacerdotale, che pure è necessaria per garantire il rapporto d'alleanza tra il Signore e il suo popolo, tra il popolo e il Signore. Ebbene, in quel contesto la profezia, Samuele, ascolto della parola, la parola irrompe, la parola ritorna, la parola scava nella vicenda di un popolo esposto a una crisi così grave, col rischio di smarrire la propria identità, la propria vocazione e conseguentemente la propria missione nella storia umana, la profezia. Samuele è poi un personaggio complesso. Perché Samuele, lo abbiamo constatato e lo constateremo ancora, ha anche delle competenze sacerdotali, benché non sia un discendente di Levi e della tribù di Efraim, ma al momento opportuno gestisce anche atti liturgici che spettano di per sé, secondo la normativa levitica, soltanto agli addetti al culto. Comunque sia, è una figura ricca di molte sfaccettature. Parliamo di lui come di Samuele profeta e gli attribuiamo subito questo criterio di identificazione che certo in questo contesto della storia del popolo di Dio è determinante, ma Samuele è anche un giudice, e adesso lo verificheremo, come quelle figure carismatiche che hanno svolto un ruolo occasionale ma determinante momento per momento nel corso dei due secoli, più o meno due secoli successivi all'ingresso della terra e l'epoca contemporanea in cui si inseriscono le vicende che adesso dobbiamo considerare. I giudici, personaggi che vengono suscitati al momento opportuno in rapporto un pericolo grave che minaccia una nazione, una porzione del popolo, messi in grado di compiere gli esiti che risolvono quel particolare problema, ma che poi non assumono il valore di una soluzione piena, definitiva, universalmente valida. Giudici, figure carismatiche, non hanno niente a che fare con i nostri magistrati, ecco, sono figure da intendere tenendo conto del linguaggio biblico. E Samuele a suo modo è anche è riconducibile a questa tipologia. Componenti sacerdotali nella sua personalità e nella sua missione, componenti giudiziali, determinante la profezia. Fatto sta che noi abbiamo avuto a che fare poi con le pagine che ci parlano del dopo la nascita di Samuele, la sua crescita, è un tempo di sterilità che anche se non si riesce a intravedere quale sarà lo sbocco finale di questa vicenda, ma è un tempo di sterilità nel contesto del quale si manifesta una fecondità ancora mai sperimentata. È nato Samuele, sua madre è sterile, è nato Samuele. Ed ecco le vicende che seguono, nel corso delle quali, come ricordate, nel conflitto tra Israele e i Filistei, l'Arca Santa è stata catturata dai Filistei, poi l'Arca Santa restituita è stata collocata in un certo luogo che si chiama Kiriat Yearim, e lì rimane. Siamo arrivati alla fine del capitolo 7, di nuovo in scena Samuele. Ma l'Arca Santa è l'Arca Santa, il grande sacramento della presenza, e anche il sacramento che conferma nella storia del popolo di Israele la relazione d'alleanza tra il Signore e il suo popolo, e l'Arca Santa adesso è collocata in questa posizione di frontiera marginale, tutto quello che conferma quella situazione di crisi nel senso ampio a cui accennavo adesso poco fa, una crisi che riguarda esattamente l'identità di Israele in relazione al Dio vivente, perché è nella relazione con il Dio vivente, è in risposta alla vocazione con cui il Signore ha chiamato, ha liberato, ha fatto alleanza, che il popolo assume e potrà assumere in pienezza la responsabilità della propria missione nel mondo. E adesso l'Arca Santa è sistemata in quella località di periferia come fuori scena, e intanto gli eventi prendono una piega ulteriore, perché capitolo 8, già accennavo a questo alla fine del nostro ultimo incontro, adesso possiamo senz'altro rileggere i primi versi del capitolo 8, dico rileggere perché a suo tempo avevamo già dato proprio le ultimissime battute, così come ho avuto modo di riscontrare nel fascicolo che molti di voi hanno tra le mani, le ultimissime righe del testo riportato in quelle pagine già facevano riferimento ai primi versetti del capitolo 8. Leggo. Quando Samuele fu vecchio, dunque è già invecchiato Samuele, era appena nato, è già invecchiato. Figura anche in questo, da questo punto di vista interessante, tanta fatica per vederlo nascere da una madre sterile, è già cresciuto, è diventato adulto e è già invecchiato, tutto rapidamente, come se fosse già finito tutto. È un presbitero, come capita qualche volta qualche ragazzino più o meno in berbe che viene a prendere il titolo di presbitero, anche in cinque, è già vecchio. E dunque stabilì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Ioel, il secondogenito Abia. Esercitavano l'ufficio di giudici, in questo caso giudici nel senso di quel valore carismatico che compete a personaggi che intervengono localmente sfaccettatura di questa figura carismatica è l'esercizio di una forma di sceicato in quel contesto in cui questi giudici vengono interpellati come figure di riferimento, persone dotate di una autorevolezza tale per cui possono dirimere questioni, intervenire rapporto a situazioni di difficoltà, il contenzioso anche all'interno della grande comunità di Israele è sempre molto carico di incertezze e di tensioni. E dunque giudici, due figli di Samuele, i quali esercitavano il loro ufficio a Bersabea. I figli di lui però non camminavano nelle sue orme. Già. Vedete, i figli di Samuele sono inaffidabili. Non camminavano sulle sue orme perché deviavano dietro il lucro, accettavano regali e sovvertivano il giudizio. Il fatto è che una figura carismatica, come è il caso di Samuele, ma i giudici dell'epoca precedente a modo loro, ma il caso di Samuele poi è stato ulteriormente caratterizzato, come ricordavo poco fa, dalla sua posizione di ascoltatore della parola, profeta. Ebbene, il carisma non si trasmette per via di discendenza. Là dove si volesse riprodurre artificialmente il carisma, che è sempre novità gratuita messa a disposizione da parte di Dio per il bene del suo popolo, là si va incontro a dei rischi quanto mai pericolosi. C'è una discontinuità generazionale in questa che è la continuità dell'iniziativa di Dio che passa attraverso la gratuità dei suoi doni. E i figli di Samuele non sono come Samuele, non sono Samuele. Notate bene che per come già sappiamo si diventa sacerdoti in quanto figli di sacerdoti, ma non si diventa profeti in quanto figli di profeti, né giudici in quanto figli di giudici. Il carisma come tale non si trasmette per via generazionale. E allora qui interviene il popolo. Samuele si rende conto del fatto che l'identità di Israele nel corso di questa storia, che sta assumendo aspetti sempre più complessi. Oltretutto l'Arca Santa nel frattempo è stata sistemata in quella località periferica, dimostrando in maniera proprio scenografica come il popolo ha perso, o comunque è in grave difficoltà per quanto riguarda il discernimento del proprio centro, del proprio punto di riferimento, della propria identità. E allora si radunarono tutti gli anziani di Israele e andarono da Samuele a Rama, lì dimora Samuele, e gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non ricalcano le tue orme. Ora stabilisci per noi un re che ci governi come avviene per tutti i popoli. Un re. Qui vedete, siamo sulla soglia di una svolta che acquista una rilevanza decisiva nella storia della salvezza, nella storia del popolo di Dio. L'istituzione della monarchia. Dacci un re. Abbiamo bisogno di un re, come gli altri popoli. Dunque, tentativo di imitazione. D'altra parte, il re, vedete, garantisce la stabilità per quanto riguarda la vita interna. Le diverse tribù sono dotate di caratteristiche che le rendono spesso autonome, spesso addirittura in conflitto l'una con l'altra, ma all'interno dell'unica grande comunità di Israele, il popolo dell'alleanza, ma le tribù disperse in quel territorio, esposte poi naturalmente all'impatto con un ambiente che è sempre minaccioso, e dunque l'istituzione monarchica dovrebbe garantire la stabilità interna, un impianto amministrativo, organizzativo, delle strutture di governo che consolidino l'unità tra le diverse tribù, e in più, vedete, una stabilità nel tempo. Questo è fondamentale, bisogna che non ce ne dimentichiamo mai, perché quando si parla di istituzione monarchica si intende una dinastia. La stabilità non è soltanto nell'immediato, ma è in vista del futuro, perché il re è sovrano che esercita il suo compito di governo nel momento in cui garantisce il futuro. Di per sé diventa re nel momento in cui c'è già un erede. Questo nel mondo antico è così vero che ancora oggi, sapete, nel mondo arabo si diventa adulti quando c'è un figlio, quando c'è già un figlio. Ma come io ero ragazzo, lo scià di Persia fu finalmente incoronato sovrano nel momento in cui poté presentare un figlio divenuto adulto, 10-12 anni. Per questo tutta una storia, dovete cambiare moglie per trovare finalmente una moglie che gli desse un figlio, e allora, dopo anni, 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 è stato incoronato. Dunque, il re garantisce la stabilità, stabilità nel tempo, e questo non è mica poco, vedete. Continuità. Dacci un re, vogliamo un'istituzione che conferisca al nostro popolo quella solidità di cui noi abbiamo bisogno, perché siamo debolissimi. E in più, vedete, a parte quel che riguarda la struttura dell'organizzazione interna, la istituzione monarchica garantisce anche la relazione con l'esterno, con gli altri popoli, relazioni diplomatiche e relazioni, nel momento opportuno, anche di carattere militare. Il re darà forma a un esercito, per dire, darà forma a tutto un apparato diplomatico, e istituzione monarchica. Notate bene che adesso Samuele reagisce, e Samuele reagisce negativamente, perché, leggiamo subito, versetto 6, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta, perché avevano detto: dacci un re che ci governi. La richiesta di un re è considerata come la rinuncia, per come intende Samuele in questo momento, la rinuncia a custodire l'identità autentica di Israele, che è popolo che rispetto a tutti gli altri popoli si distingue perché appartiene al Signore, e Israele non ha un altro re, l'unico re è il Signore. Israele è presente nella storia umana in quanto è il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. Chiedere un altro re significa imitare gli altri popoli, adeguarsi all'andato comune, significa in qualche maniera, e in maniera, vedete, allora è piuttosto preoccupante, tradire la vocazione che qualifica l'identità di Israele in maniera così singolare. Dunque Samuele non è affatto d'accordo, anzi, vedete, disapprova, dacci un re che ci governi, dicono, e lui è convinto che questa richiesta sia cattiva. Perciò Samuele pregò il Signore. Vedete, Samuele è uomo coinvolto in un rapporto confidenziale con il Signore, già lo sappiamo, e Samuele ne parla con il Signore. E adesso la sorpresa è che il Signore dice a Samuele: da loro un re, danglielo. Leggiamo. Il Signore rispose a Samuele: ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regno più su di essi. Come si sono comportati dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare a te. Ascolta pure la loro richiesta, però annunzia loro chiaramente le pretese del re che regnerà su di loro. Fino qui, versetto 9 per adesso. E vedete, Samuele disapprova e il Signore approva. E il Signore dice: guarda che è vero, hanno rinnegato, ma non hanno rinnegato te, ce l'hanno con te Samuele, ce l'hanno con me, dice il Signore. E noi subito concluderemo. Dunque, questa richiesta di avere un re come gli altri popoli è una richiesta che deve essere rifiutata. E invece il Signore dice: darglielo il re. Attenzione, questa è una svolta, vi dicevo poco fa, determinante nella storia della salvezza. Questa istituzione monarchica è e rimane il segno di una debolezza del popolo. Tutto quello che è l'apparato istituzionale nella vita del popolo di Dio è espressione di una debolezza. Soltanto che questa debolezza diventa l'occasione per cui il Signore avanza. E il Signore ne approfitta per introdursi lui nella storia del suo popolo in maniera da dimostrare che è la sua misericordia che governa. E la sua misericordia governa proprio là dove l'istituzione voluta dal popolo, e che adesso verrà instaurata secondo le sue prerogative, è la dimostrazione di come il popolo è segnato da una pesante precarietà, una debolezza carismatica che sembrerebbe preludere inevitabilmente a una dissoluzione di questo popolo in mezzo alla storia dell'umanità senza lasciare traccia, a parte il fatto che al momento opportuno spunta il giudice, spunta il profeta al momento opportuno, ma il popolo in quanto tale si dissolve. Debolissimo, istituzione, e l'istituzione corrisponde a questa debolezza, e l'istituzione diventa rivelazione della misericordia di Dio. Questo è sempre vero, ieri come oggi. È la misericordia di Dio che avanza. Samuele dice: non sta bene, non abbiamo un re come gli altri popoli, solo il Signore è nostro re. E il Signore dice: guarda, ce l'hanno con me, dai loro un re. Spiega bene loro a cosa vanno incontro. E infatti adesso nei versetti che seguono, qui nel capitolo 8, Samuele fa presente alla gente del suo popolo che cosa comporterà l'istituzione della monarchia. Leggiamo rapidamente dal versetto 10. Ma le pagine che leggeremo poi di seguito questa sera, fino al capitolo 12, quindi preparato, io devo arrivare al capitolo 12, sono tutte pagine che mettono a fuoco quello che avviene nel momento in cui per la prima volta viene attivata l'istituzione monarchica. E viene attivata in questo contesto, nel quale la debolezza della miseria umana è avvolta dalla rivelazione della pazienza della misericordia divina. Per questo ci sono le istituzioni nel popolo di Dio. E il profeta, che è il caso di Samuele, è chiamato a contemplare le contraddizioni dell'animo umano e a riconoscere in quelle contraddizioni, per cui il popolo vuole un re come gli altri popoli, il profeta è chiamato a contemplare in quelle contraddizioni i segni della misericordia di Dio, che apre strade nuove, strade di conversione, strade di crescita e di maturazione, al di là di quelle che per lo stesso profeta sembra che siano diventate le definizioni di un di una identità che così dal suo punto di vista fortemente condizionata dall'appartenenza al carisma, in realtà trasforma anche il carisma in un'istituzione. È il rischio di Samuele. E adesso Samuele informa il popolo. Leggiamo dal versetto 10. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re e disse loro: queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Fate bene i vostri conti, queste saranno le sue pretese. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, cioè di mezzo la leva militare, quindi vedete il re interverrà nella vita delle famiglie. Li costringerà a dare i suoi campi schiavi, perché il re ha bisogno di garantire quei servizi per i quali è stato collocato in posizione di governo, e quindi costringerà i vostri figli a darare i suoi campi, a mettere le sue messe, ad apprestargli armi per le sue battaglie, attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie, vedete, sono di mezzo le opere pubbliche, sono di mezzo anche le necessità della corte. Il re ha una corte, e la corte non è soltanto il luogo dei festini, la corte è il luogo dell'amministrazione, è il luogo dei servizi. Da questo esiste l'istituzione monarchica. E allora vedete, le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche, fornaie, si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, bisognerà pagare le tasse. Certo. Interviene sul patrimonio, la terra, i dipendenti delle vostre aziende, il bestiame, ecco qui. Si farà consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri uliveti più belli, e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi consiglieri, ai suoi ministri. Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i vostri armenti migliori, i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. E poi metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Voi stessi diventerete suoi schiavi. Interverrà anche nei confronti di voi che siete i sudditi che adesso stanno invocando l'instaurazione della monarchia, e voi che così decisamente, in maniera così volontaria, pretendete questo, voi sarete schiavi. Schiavi di fatto. Vedete qui il versetto 17? Diventerete suoi schiavi. E allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Vi ascolterà. Vedete, si entrerà dentro a una vicenda che avrà poi una vicissitudine ciclica, come già avvenuto in altri contesti. Questa è una previsione onesta, onestissima, e Samuele avvisa. Nello stesso tempo, vedete, il Signore ha detto a Samuele: spiega loro come andranno le cose, ma hanno bisogno della monarchia, hanno bisogno del re, hanno bisogno dell'istituzione. E questo non è un cedimento rispetto alla loro debolezza, che sarebbe autodistruttiva. Questa è una rivelazione della misericordia sovrabbondante di Dio, che recupera quella vicenda all'interno di una sua impresa redentiva che va ben oltre la soluzione dell'immediato. Fatto sta che il popolo non diede retta a Samuele, rifiutò di ascoltare la sua voce, ma gridò: no, ci sia un re su di noi, saremo anche noi come tutti i popoli, vedete, anche noi finalmente come gli altri. Il popolo acclama, è convinto che finalmente poter contare su un re come capita agli altri popoli sia motivo di gratificazione così è addirittura esaltante. E Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e gli riferì l'orecchio del Signore. Sempre interessante la sottolineatura circa questo dialogo confidenziale tra il Signore e Samuele. Samuele, il Signore, Samuele ne parla bisbigliando queste notizie all'orecchio del Signore. E allora rispose il Signore a Samuele: ascoltali, regni pure un re su di loro. Ascolta, è il Signore che glielo dice. Ascolta. E vedete, il profeta, che è l'uomo dell'ascolto, deve ascoltare la richiesta del popolo che chiede un re. Ascolta. Regni pure un re su di loro. E Samuele disse agli israeliti: ciascuno torna alla sua città. Per ora l'esecuzione del programma resta in sospeso, ma ormai, vedete, per Samuele, che è l'uomo che ascolta il Signore per antonomasi, il profeta, la sua testimonianza carismatica coincide con l'ascolto del popolo, la sua obbedienza al Signore in ascolto della parola di Dio è l'ascolto di questa necessità che viene proclamata con tanta presunzione, possiamo dire noi, ma non c'è il caso di giudicare proprio niente, nessuno, da parte del popolo che vuole un re, daglielo. E dare un popolo al re, perché c'è di mezzo sempre comunque la figura di Samuele, che in questa istituzione della monarchia svolge un ruolo imprescindibile, dare un popolo al re dare avvio a uno sviluppo ulteriore nella storia della salvezza, che qui già viene preannunciato come l'immersione progressiva nell'abbraccio della misericordia di Dio. Per questo gli eventi con cui abbiamo a che fare sono determinanti. Beh, adesso ne abbiamo a che fare col primo re, che si chiama Saul, che poi è figura che riferimento esemplare tale rimane per quanto riguarda il disastro, il fallimento, ma di questo ne parleremo ancora in altri dei nostri incontri. Per adesso vedete il primo re, ma nello stesso tempo noi già sappiamo, perché abbiamo già una visione panoramica di questi eventi, che la figura verso cui è proiettata adesso il sistema della monarchia è la figura di Davide. E Davide è il vero protagonista dei libri di Samuele, anche se si intitolano Samuele, ma sono i libri di Davide. E di Davide ancora comunque non si è parlato, se ne parlerà in capitolo 16, non prima. Ma vedete, abbiamo bisogno di una certa rincorsa. E poi, quando sarà la volta di fare i conti con Davide re, e Davide è il re per antonomasia, anche in quel caso dovremo registrare compromessi e contraddizioni che per noi sarebbero inimmaginabili. Eppure tutto quello che rientra dentro allo sviluppo che sta crescendo di una storia che è rivelazione della misericordia di Dio. Questo è fondamentale, non mi stanco di ripeterlo. E allora il primo re è Saul. Qui dal capitolo 9 al capitolo 11 tre racconti che descrivono come è avvenuto che Saul è diventato re, come avviene. Tre racconti che probabilmente in origine erano racconti distinti, poi sono stati messi insieme tra di loro, articolati all'interno di una narrazione che ancora dimostra qua e là degli scompensi, però una narrazione che adesso si sviluppa in maniera lineare. Tre racconti riguardanti la consacrazione di Saul re. C'è sempre Samuele di mezzo. Il primo racconto è il più ampio, capitolo 9, da qui all'inizio, per arrivare al versetto 16 del capitolo 10, quindi un lungo capitolo e quasi metà di un altro capitolo. Che cosa succede? Leggiamo. C'era un uomo di Beniamino chiamato Chis, tribù di Beniamino, figlio di Abiel, figlio di Zeror, figlio di Becorat, figlio di Afiach, figlio di un beniaminita, un prode, questo Chis. Costui aveva un figlio chiamato Saul. Notate bene che questo è anche il nome di San Paolo, eh? Perché anche San Paolo è della tribù di Beniamino, il nome della tribù di Beniamino, Saulo, lo dice lo stesso Paolo nella seconda dei Corinzi, sono della tribù di Beniamino. La tribù di Beniamino è una tribù di, si direbbe, teste volate, quindi personaggi un po' avventurosi. Ecco, d'altronde Beniamino è l'ultimo figlio di Giacobbe, è il figlio coccolato in famiglia, è il figlio che è scapestrato, che si può permettere di tutto, e a cui bisogna perdonare sempre, però combina guai, sempre guai. Beniamino era più piccolo, piccolo territorio, ultimo nato, e Saul di Beniamino, prode, noto la tribù di Beniamino per l'abilità degli ambodestri, mancini, i frombolieri, capaci di usare la fionda con la mano destra e con la mano sinistra. Vabbè, lui è un beniaminita. E cosa dice qua? Ora, questo Saul era alto e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo, nessun omaccione. E succede che le asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono, e Chis disse al figlio Saul: su, prendi con te uno dei servi, parti subito in cerca delle asine. Le asine smarrite. I due attraversarono le montagne di Efraim, passarono al paese di Salissà, ma non le trovarono. Si recarono allora nel paese di Saalim, ma non c'erano. Poi percorso il territorio di Beniamino e anche qui non le trovarono. Quando arrivarono nel paese di Zuf, Saul disse al compagno che era con lui: ma su, torniamo indietro, perché non vorrei che mio padre avesse smesso di pensare alle asine e ora fosse preoccupato di noi. Dunque le asine non si trovano. E a questo punto, versetto 6, il servo, il suo accompagnatore, gli risponde: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio tenuto in molta considerazione, quanto egli dice di certo sia vero. Ebbene, andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo battere. Quest'uomo di Dio è Samuele. c'è una curiosità per un personaggio dotato di capacità divinatorie. Poi lo veremo comprendere meglio. Saulo è un uomo religioso, ma è una religiosità inquinata, una religiosità superstiziosa, una religiosità, povero Saulo, non è che possiamo pretendere da lui quello che nessuno gli ha trasmesso, ma è un uomo religioso, ma è una religiosità vivace, selvaggia, non educata. C'è un uomo di Dio qui, andiamo a cercare un responso. E infatti vanno. E Saulo dice, sì, andiamo, ma che daremo a quell'uomo? Già, la preoccupazione di Saulo è che bisogna dargli un regalo, non abbiamo niente. Che cosa daremo a quell'uomo? E il pane nel nostro esporto è finito, non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio, infatti che abbiamo? Ma il servo, rispondendo a Saulo, dice, guarda, mi sono trovato in mano un quarto siclo d'argento, qualcosa da dargli ce l'abbiamo. La religiosità che prescinde dalla gratuità della relazione con il personaggio dotato di qualità spirituali così prestigiose. E dunque dice, ma un quarto siclo d'argento ce l'ho ancora in tasca, dallo all'uomo di Dio ci indicherà la nostra via. In passato in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva, su andiamo dal veggente, perché quello che oggi si dice profeta, allora si diceva veggente. Disse dunque Saulo al servo, hai detto bene, su andiamo, e si diressero nella città dove era l'uomo di Dio. E qui adesso l'incontro con Samuele, in tutto il seguito del capitolo 9, e si trovano coinvolti nella celebrazione di un sacrificio e di un banchetto. E vedete, in questo contesto è Samuele che è in grado di riconoscere il valore di Saul, ed è Samuele che lui, uomo di Dio, ascoltatore della parola, il veggente, lui scruta la figura di Saul e intende il valore del personaggio, perché comunque Saul, con tutte le tragiche avventure di cui sarà protagonista, è una figura di tutto rilievo, e Samuele si convince che proprio Saul sia la persona adatta per essere consacrato re. Ospite Saul con il suo servo in casa di Samuele quella notte. Prendete nel capitolo 9, facciamo un salto, il versetto 25. Scesero poi dall'altura in città, fu allestito un giaciglio per Saul sulla terrazza ed egli vi si coricò. Al sorgere dell'aurora Samuele chiamò Saul, che era sulla terrazza, dicendo, alzati perché devo congedarti. Saul si alzò e i due, cioè lui e Samuele, uscirono. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul, ordina al servo che ci oltrepassi e vada avanti, e il servo passò oltre. Tu fermati un momento perché io ti faccia intendere la parola di Dio. Ed ecco, siamo all'alba di un giorno nuovo e vedete, Samuele è uomo di Dio in ascolto della parola e adesso si rivolge a Saul per coinvolgere anche lui, Saul, nell'ascolto della parola di Dio, perché ti faccia intendere, perché ti faccia ascoltare la parola di Dio. E Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo, ecco, il Signore ti ha unto capo sopra Israele, suo popolo, tu avrai potere sul popolo del Signore, tu lo libererai dalle mani dei nemici che gli stanno intorno, questo ti sarà il segno che proprio il Signore ti ha unto capo sulla sua casa oggi, ed ecco il segno, qui è un segno multiplo che Samuele annuncia a Saul, quello che gli capiterà nel corso della giornata. Oggi, dice il versetto 2, quando sarai partito da me, troverai due uomini presso il sepolcro di Rachele sul confine con Beniamino in Zelzach. Essi ti diranno: sono state ritrovate le asine che sei andato a cercare. Le asine sono già ritrovate per altra via. E quindi essi ti diranno: ecco, tuo padre non vada più alla faccenda degli asini, ma è preoccupato di voi e va dicendo: che devo fare per mio figlio? Passerai in fretta di là e andrai oltre, e quando arriverai alla quercia del Tabor vi troverai tre uomini in viaggio per salire a Dio in Betel, devoti che vanno a Betel dove è un antico santuario. Uno porterà tre capretti, l'altro porterà tre panni rotondi, il terzo porterà un odore di vino. Ti domanderanno se stai bene, ti daranno due panni che tu prenderai dalle loro mani. E cosa sta dicendo Samuele? Vedi che tu vai incontro a un riconoscimento popolare, il fatto che quel tale che incontrerai ti consegnerà due dei panni che lui sta portando al santuario di Betel. C'è per te da riscontrare da parte tua il favore con cui il consenso popolare ti accoglierà e ti accompagnerà. E in più dice Samuele: giungerai poi a Gaba di Dio, dove c'è una guarnigione di filistei, e mentre entrerai in città incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'altura presieduti da arpe, timpani, flauti, cetre, in atto di fare profeti. Dunque uno stuolo di persone prese da questo entusiasmo religioso, una banda di profeti, gente che salta, che canta, che danza, una religiosità che dà spazio a una fenomenologia molto coreografica. E vedi che questo capiterà anche a te. E infatti Saul sembra proprio predisposto per quella religiosità che gli è innata, a cui accennavo poco fa, a essere coinvolto in questi fenomeni di entusiasmo religioso, che noi diremo scomposto, disordinato, caotico. Lo spirito del Signore investirà anche te. Il fatto è che c'è di mezzo lo spirito del Signore, ed è su questo valore pneumatico, carismatico nel senso forte dell'aggettivo, che Samuele vuole insistere. Quella religiosità che ti espone alla maniera di quei forsennati, proviamo a definirli così in maniera forse un poco troppo severa, quei forsennati, ma la religiosità che ti equipara a quella gente, ma c'è di mezzo lo spirito di Dio, lo spirito. E allora tu ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo. Essere trasformato in un altro uomo. Vedete, diventare re per Saul, dal punto di vista di Samuele, significa assumere una responsabilità spirituale. Assume una responsabilità che ristruttura intrinsecamente il suo modo d'essere e di vivere e di essere responsabile verso il popolo. È un'istituzione, ma è una istituzione quella quella consacrazione regale che adesso viene conferita a Saul con l'unzione, è una consacrazione regale che fonda l'istituzione monarchica, ma è una consacrazione che trasmette a Saul una identità carismatica. Anche in questo caso c'è un carisma di mezzo, ed è un carisma che è tutto interno a quell'istituzione, e che proprio per questo è esposto ai rischi più angosciosi, per come l'istituzione sempre continua a rappresentare la debolezza del popolo. E qui, sapete, per Saul, primo re, ma poi per tutti gli altri re che verranno, si prospetta una vicenda che è altamente drammatica, altamente drammatica. E vorrei che ce ne rendessimo conto, sia perché Saul adesso, lui personalmente, si troverà travolto da vicende immensamente più grandi di lui, ma perché è così? Perché tu ci sei come responsabile dell'istituzione, consacrato per essere re, è un dono carismatico, è un dono carismatico che innesta nella dinamica di una istituzione che continua a riproporre la debolezza del popolo che sta da parte sua, sta regredendo, e da parte sua quel popolo è sempre propenso a guardare indietro, a ritirarsi, a sottrarsi al rapporto d'alleanza con il Signore. Ma è proprio qui, vedete, che la misericordia del Signore sta avanzando. La misericordia del Signore è nei rapporti con il popolo che vuole l'istituzione, ma nel rapporto, la misericordia del Signore è in rapporto con il re. Davanti a noi, già ve lo dicevo, e rimane come un segnale indimenticabile, e dovremo rendercene conto a suo tempo con particolare attenzione e particolare impegno, è Davide. Davide, come l'essere re in un contesto di precarietà così pesante, così segnata dalla miseria del popolo, come essere re diventa evento carismatico rivelativo della misericordia di Dio. Come si può essere re in quel contesto istituzionale ed essere sacramenti della misericordia di Dio? Notate bene che le pagine che stiamo leggendo riguardano non solo la storia antica di Israele, ma riguardano la storia del popolo di Dio in tutta la sua vicenda, fino a quel che ci riguarda proprio nell'esperienza della nostra partecipazione alla comunità del popolo cristiano. Fatto sta che Samuele dà un appuntamento a Saul per una località che si chiama Galgala, ne ritorneremo a suo tempo. Di seguito le cose vanno esattamente così come Samuele aveva preannunciato. Dal versetto 9, quando egli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli mutò il cuore, tutti questi segni si verificarono, e quindi anche l'incontro con la schiera dei profeti, la banda dei profeti che avanzava di fronte a loro, lo Spirito di Dio lo investì e si mise a fare il profeta in mezzo a loro, e non è la prima volta, Saul. Allora il versetto 11: quanti lo avevano conosciuto prima, vedendolo ad un tratto fare il profeta con i profeti, in quel senso là, ci dissero l'un l'altro tra la gente: Ma che è accaduto al figlio di Chis? E dunque anche Saul tra i profeti. Vedete, questa è una valutazione che allude a un comportamento spregevole da parte di Saul. Ma com'è possibile che il figlio di Chis si comporti in questo modo? Infatti, e dunque anche Saul tra i profeti. E uno del luogo disse: e chi è il loro padre? Perché Saul è figlio di Chis, e in quanto figlio di Chis è un uomo di valore. Quei profeti non hanno padre. Vedete, è un motivo di stupore per la gente. Figure senza padre, e Saul si comporta come loro? D'altra parte, vedete qui, proprio per rendersi conto di quello che sta succedendo, interviene lo zio. Quando ebbe terminato di profetare, andò sull'altura, e lo zio di Saul, intervenne lo zio di Saul chiese poi a lui e al suo servo: ma dove siete andati? Cercare le asine. E poi ci siamo recati da Samuele. E lo zio di Saul soggiunse: su via, raccontami quello che vi ha detto Samuele. E Saul risponde, ma non racconta. L'indagine rimane all'oscuro circa la parola del regno, il discorso del regno, qui nel versetto 16. Il discorso, leggo nella lingua Dvar, la parola del regno. Rimane in sospeso, ma Saul già è stato consacrato re da Samuele. E vedete, è una consacrazione che comincia ad assumere degli aspetti piuttosto imprevisti per Saul, povero lui, e anche per noi che stiamo cercando di decifrare lo sviluppo di questa storia, dove è il mistero del Dio vivente che avanza e si rivela. Il secondo racconto, più breve, nel capitolo 10, dal versetto 17 sino alla fine del capitolo, qui il popolo è convocato da Samuele, il Mizpa, e poi Samuele procede a una operazione di scelta. Samuele ancora una volta ribadisce il fatto che lui non era d'accordo, continua a essere pieno di obiezioni. Voi avete ripudiato Dio, che è l'unico re a cui dovremmo fare riferimento, e dovreste fare riferimento, ed invece avete detto: abbiamo bisogno di un re, e adesso presentatevi a Dio, perché un re vi viene dato. È quello che già sappiamo. E Samuele fece accostare, qui nel capitolo 10, il versetto 20, ogni tribù di Israele fu sorteggiata, la tribù di Beniamino, si dà per sorteggio, che è un modo per attribuire la decisione alla volontà di Dio. Anche in altri contesti nella storia della salvezza si tira a sorte. Vedete che anche quando si tratta di stabilire chi sarà il dodicesimo al posto di Giuda, negli Atti degli Apostoli, capitolo primo, si tira a sorte. È un modo che noi potremmo dire un po' grezzo, il discernimento dei gesuiti andrebbe in un'altra direzione, ma va bene anche questo. È un modo per rispettare la libertà di Dio, che decide. E quindi la tribù di Beniamino, e poi la famiglia di Matri, e poi il casato di Chis. Ecco, ci siamo. E quindi Saul, versetto 21. E allora si mettono a cercarlo, perché Saul si è nascosto. È venuto? Sì che è venuto. È nascosto in mezzo ai bagagli. Corsero a prenderlo di là, e fu presentato al popolo, versetto 23, egli sopravanzava dalla spalla in su tutto il popolo, già lo sappiamo. Allora Samuele disse a tutta la folla: vedete dunque che l'ha proprio eletto il Signore, perché non c'è nessuno in tutto il popolo come lui. Non c'è nessuno, certo. E tutto il popolo proruppe in un grido: viva il re! Adesso è l'avvio di una tappa nuova nella storia del popolo di Israele. Samuele espose a tutto il popolo i diritti del regno e li scrisse in un libro che depositò davanti al Signore. Poi Samuele congedò tutto il popolo perché andasse ognuno a casa sua. E poi Saul ritorna a Gaba, vedete, è avviata questa nuova tappa, però ancora siamo appena all'inizio di un percorso e mancano tante strutture che man mano verranno costituite, documentate, e Beniamino, Saul ritorna a casa sua, a Gaba, e attorno a lui ci sono già delle polemiche. Ci sono quelli che si schierano subito dalla sua parte, sono quelli che invece lo trattano in maniera sprezzante. C'è un terzo racconto, gli storici dicono che probabilmente il terzo racconto è quello più veritiero rispetto al probabile andamento della vicenda storica, e cioè Saul si comporta in una certa occasione come uno degli antichi giudici. Qual è l'occasione? Nacash l'ammonita, siamo a oriente del Giordano, si mosse e pose il campo contro Jabes di Galad, è una località abitata da figli di Israele, appartengono alla tribù di Manasse, e questi sono assediati dagli ammoniti. E il re ammonita, questo Nacash, che vuol dire serpente, va per le spicce e dice: a queste condizioni mi alleerò con voi, versetto 2, possa io cavare a tutti voi l'occhio destro e porre tale gesto a sfregio in tutto Israele. Dunque, se volete restare in vita, perderete solo un occhio, così sarò generoso con voi, vi prendo solo un occhio, se no facciamo piazza pulita. Così ragiona Nacash l'ammonita. E allora questi diavoli dicono: dacci 7 giorni di tempo che ci pensiamo, no? E allora avvisano gli altri del paese, la notizia circola, e qui veniamo a sapere che quando Saul ritorna dalla campagna, versetto 5, vedete, Saul è re, ma è ancora una figura molto informe rispetto all'immagine che noi abbiamo di un sovrano. Quando Saul ritorna dalla campagna dietro l'armento, chiese: ma perché il popolo piange? Sente che c'è rumore, gente che è disperata, singhiozzi, perché? E allora gli riferiscono: guarda, succede questo, gli ammoniti hanno assediato Jabes Galad. Ed ecco versetto 6: lo spirito di Dio investì allora Saul. Vedete, questo in maniera equivalente a quello che avviene nel caso di giudici che hanno svolto la loro missione nell'epoca precedente, e di loro si parla nel libro dei giudici, e Saul emerge come uno di quelli che adesso assume, oltre alla funzione occasionale del giudice secondo lo schema dell'epoca antica, e adesso l'istituzione monarchica. E infatti Saul interviene. Saul si irritò molto, poi prese un paio di buoi, li fece a pezzi e ne inviò in tutto il territorio di Israele mediante messaggeri con questo proclama: se qualcuno non uscirà dietro Saul e dietro Samuele, la stessa cosa avverrà dei suoi buoi. Vedete, un modo di coinvolgere la partecipazione comunitaria molto generoso. Dici: guardate che se non mi schierate andrete incontro alla stessa sorte capitata a questi buoi che sono stati squartati. Fatto sta che adesso vedete Saul mette insieme all'improvviso, in pochi giorni, una forza di armati davvero imponente, e gli ammoniti non se l'aspettano, non se l'aspettano affatto. E direte ai cittadini di Jabes: attenzione a domani, quando il sole spunterà. E i messaggeri partirono e riferirono, e quelli di Jabes ebbero una grande gioia. Versetto 10: allora gli uomini di Jabes diedero risposta a Nacas: domani usciremo incontro a voi e ci farete quanto sembrerà bene ai vostri occhi. Quanto sembrerà bene ai vostri occhi, ha detto Nacas, caverò un occhio se vi arrendete. Quello che sembrerà bene ai vostri occhi. E il giorno dopo Saul divise il grosso in tre schiere e ruppe in mezzo al campo nemico. Sul fare del mattino batterono gli ammoniti finché il giorno si fece caldo, e quelli che scamparono furono dispersi talmente che non ne rimasero due insieme. Una vittoria strepitosa. Cosa vedranno gli occhi degli ammoniti? Ecco, intanto vedete, Saul ha coagulato le componenti diverse, le diverse tribù, questa impresa che adesso diventa la premessa rispetto alla attribuzione a lui, non solo di un titolo occasionale di condottiero che ha risolto una situazione critica, ma re. Questo è il terzo racconto. E il popolo disse a Samuele, qui il versetto 11, chi ha detto mai che dovrà forse regnare Saul su di noi? C'è qualcuno che ha fatto obiezioni? C'è qualcuno che ha protestato? Consegnaci costoro e li faremo morire. Abbiamo trovato il re, e Saul. E Saul disse: oggi non si deve far morire nessuno. Vedete che in questo contesto Saul è un personaggio molto magnanimo. Molto magnanimo. Dice: no, no, non è questo il giorno in cui si può condannare a morte qualcuno, anche se ci sono quelli, come leggevamo nel racconto precedente, che lo hanno disprezzato. Non è questo il giorno adatto. In questo giorno il Signore ha operato una liberazione in Israele. E dunque adesso Samuele dice: andiamo a Galgala, l'appuntamento è rinnovato, là devono incontrarsi e lì deve essere celebrato, in termini di solennità liturgica, l'avvio della istituzione monarchica. E là, dunque, riconobbero Saul come re, offrirono sacrifici di comunione davanti al Signore e fecero grande festa Saul e tutti gli israeliti. Noi adesso diamo ancora uno sguardo al capitolo 12. E ce la facciamo nel tempo che abbiamo a nostra disposizione, perché poi la volta prossima, se Dio vuole, e io già vi invito a assumere come compito a casa la lettura delle pagine seguenti, 13, 14, 15 capitoli dedicati all'attività di Saul re, che poi sono anche capitoli che descrivono il fallimento della sua funzione monarchica. Povero Saul, è il primo, è già fallito, ma la misericordia di Dio avanza. E qui capitolo 12, cosa succede? Succede che Samuele disse a tutto Israele, interviene di nuovo Samuele. E Samuele ci tiene, vedete, ancora una volta a dichiarare che lui non era d'accordo. Non era d'accordo. E dice: guardate, io ho ascoltato la vostra voce in tutto quello che mi avete chiesto e ho costituito su di voi un re. Da questo momento ecco il re procede davanti a voi. E Saul, ormai, è ben identificato. Quanto a me, sono diventato vecchio e canuto, e i miei figli eccoli tra di voi, i miei figli non sono adatti assumere responsabilità corrispondenti alle mie. Io ho vissuto dalla mia giovinezza fino ad oggi sotto i vostri occhi. Dunque lui ci tiene a ricevere un segno di riconoscimento circa il valore del servizio che ha svolto. Dice: io ho svolto un servizio disinteressato. E ci tiene in questo modo a distinguersi rispetto a quelle che saranno le esigenze accampate necessariamente dal re. Io ho svolto il mio servizio senza pretendere niente da nessuno, e vuole che sia riconosciuto questo suo il valore di questo suo servizio, e dice: pronunciatevi a mio riguardo alla presenza del Signore e del suo consacrato, la presenza del Signore, la presenza del re. Anche il re, vedete, è una figura sacramentale. Il Signore che regna è il re. Alla presenza del Signore, alla presenza del re, riconoscete che io non ho approfittato di niente, di nessuno, che io ho realizzato la mia missione gratuitamente. Dovete riconoscerlo. Samuele ci tiene a distinguersi nello stesso tempo. Poi vedete che siamo arrivati a Saul attraverso Samuele. È Samuele che ha consacrato re Saul in obbedienza alla parola del Signore. Ma Samuele allo stesso tempo vuole distinguersi e continua a distinguersi. Vedete che situazioni del genere si ripropongono, tenendo conto delle dovute distinzioni, tenendone conto, ma si ripropongono nel contesto del popolo cristiano e nella storia di quella comunità che il Signore ci ha lasciato come sacramento della sua volontà d'amore, della sua opera di salvezza, la Chiesa. E Samuele dice: io non ho portato via niente a nessuno. A chi ho portato via il bue o l'asino? Ho trattato con prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi ho accettato un regalo perché per chiudere gli occhi a tuo riguardo? Sono qui a restituire. Ma non ci hai trattato con prepotenza, ne hai fatto offesa, in questo è sicurissimo, non hai preso nulla da nessuno. Ed egli soggiunse: è testimone il Signore contro di voi, ed è testimone oggi il suo consacrato, il re, il Mashiach, il re, l'unto, il consacrato, che non trovate niente in mano mia? Risposero: sì, è testimonio. E Samuele pretende questo riconoscimento da parte del popolo alla presenza del Signore, alla presenza del re. E quindi dice Samuele, e qui racconta quello che è avvenuto nel corso di una storia che ormai va indietro nel tempo, perché risale a Mosè ed Aronne, dunque al tempo in cui i padri furono liberati dalla schiavitù in Egitto, poi l'attraversata del deserto, poi l'ingresso nella terra, e dunque il popolo che era oppresso è stato liberato, e poi il popolo è entrato nella terra dopo l'attraversata del deserto, attraversata a più riprese problematica, al tempo dei giudici, popolo che si dimenticava, poi è stato costantemente rincalzato, un giudice dopo l'altro, una storia che continua a manifestare la fragilità di questo popolo, che poi è la fragilità umana, e d'altra parte è il Signore che è intervenuto, è il Signore che ha liberato, è il Signore che ha guidato, non che mandò Mosè e Aronne, ma è il Signore che poi ha mandato i giudici, ed è il Signore che adesso è lui il protagonista della svolta attuale. Prendete il versetto 12. Quando avete visto che Nacas, re degli Ammoniti, muoveva contro di voi, mi avete detto: no, vogliamo che un re regni sopra di noi, mentre il Signore vostro Dio è vostro re. Questa è l'opinione di Samuele, avete già un re, ma avete chiesto, ed ora eccovi il re che avete scelto e che avevate chiesto. Vedete che il Signore, lui, ha costituito un re sopra di voi. Dunque, se temerete il Signore, se lo servirete e ascolterete la sua voce e non sarete ribelli alla parola del Signore, voi e il re che regna su di voi vivrete con il Signore vostro Dio. Se invece non ascolterete la voce del Signore, sarete ribelli alla sua parola, la mano del Signore peserà su di voi come pesò sui vostri padri. Dunque, per Samuele la svolta che è in corso va intesa come un ulteriore segno della benevolenza con cui il Signore accompagna la storia del suo popolo, ma è un segno di benevolenza che esigerà una maturità sempre più consapevole nel discernimento circa il dono ricevuto. E circa il dono ricevuto, che in questo caso passa attraverso la presenza di un re, che il caso di Saulo dimostrerà immediatamente dopo, è un povero uomo che è in grado di compiere i gesti più avventati. E d'altra parte questa povertà, questa miseria, che adesso acquista una rilevanza istituzionale, è sacramento della misericordia di Dio. Avete voluto voi, dice Samuele. L'ha voluto il Signore per voi. Lo vuole il Signore per voi. Prendete il versetto 16 e arriviamo in fondo. Ora state attenti e osservate questa grande cosa che il Signore vuole operare su di vostri occhi. E qui adesso la grandezza, vedete, di questa novità che appena appena qui viene annunciata, ma poi sarà confermata dallo svolgimento di tutta la storia successiva. Vedete, la storia successiva, fino a quando noi diremo che re è un personaggio derelitto che ha come diadema un intreccio di spine ed è appeso a una croce. Ecco il re, ecco il vostro re, dice Pilato, il vostro re. E qui Samuele dice: questa cosa è così grande che ve ne do la dimostrazione con una manifestazione teofanica del tutto inimmaginabile, perché qui siamo nel mese di giugno, e nel mese di giugno dice piove, nel mese di giugno in quella terra non piove, e invece piove. Vedete, è il tempo della mietitura del grano? Sì, io griderò al Signore ed egli manderà tuoni e pioggia. E così vi persuaderete, constaterete che grande è il peccato che avete fatto davanti al Signore chiedendo un re per voi. Vedete, quella grandezza del peccato si manifesta la grandezza superiore della misericordia del Signore. E così vanno le cose. Samuele allora invocò il Signore mandò subito tuoni e pioggia in quel giorno, tutto il popolo fu preso da grande timore del Signore, di Samuele, tutto il popolo perciò disse a Samuele: prega il Signore tuo Dio per noi, tuoi servi. Vedete, il popolo ha bisogno non solo del re e dell'istituzione soddisfare quelle esigenze ritenute imprescindibili per la sopravvivenza, con tutte le condizioni che già sappiamo, ma il popolo ha bisogno anche dell'intercessione di Samuele, ha bisogno del profeta, e il popolo si affida a Samuele: guarda, noi siamo in queste condizioni, ma tu prega il Signore tuo Dio per noi tuoi servi, che non abbiamo a morire, poiché abbiamo aggiunto a tutti i nostri errori il peccato di aver chiesto per noi un re. C'è anche questo da registrare. E Samuele rispose al popolo: non temete. Samuele, vedete? Non temete. Samuele è una di quelle figure della storia della salvezza che in certi momenti assume proprio un aspetto tragico, Sono figure, pensate, personaggi come, non so, Geremia. O pensate Giovanni Battista, sulla soglia del Nuovo Testamento. Giovanni Battista. E così Samuele. E quindi dice: ma non temete, voi avete fatto tutto questo male, è un'iniquità, ma almeno in seguito non allontanatevi dal Signore, anzi servite Lui. E questa iniquità, e poi è l'iniquità della nostra condizione umana. Non sfugge alla iniziativa del Signore, è inserita anch'essa all'interno di un disegno provvidenziale che è rivelazione della sua signoria, della sua vittoria, della sua gloria, della sua misericordia. Anzi, dice, servite Lui, il Signore, con tutto il cuore, non allontanatevi per seguire vanità che non possono giovare né salvare, perché appunto sono vanità. Certo, il Signore non abbandonerà il suo popolo. Vedete, questa è l'espressione tipica del rapporto d'alleanza, il suo popolo. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per me. Questa è la formula che sintetizza il rapporto d'alleanza, un'appartenenza indissolubile, discendevole. E dunque il Signore non abbandonerà il suo popolo per riguardo al suo nome, che è grande, perché lui è fedele. Perché il Signore ha cominciato a fare di voi il suo popolo di nuovo. E quanto a me, dice Samuele, non sia mai che io pecchi contro il Signore, tralasciando di supplicare per voi. Vedete che Samuele non si tira fuori dalla mischia, dice: questo popolo è il popolo a cui io appartengo, e in quanto sono anch'io parte di questo popolo, appartengo al Signore, e in questo rapporto con tutti voi che fate parte insieme con me, io insieme con voi dell'unico popolo del Signore, la mia responsabilità carismatica, profetica, di orante, e una intercessione continua, quella a cui Samuele viene dedicato. Tra l'altro poi anche altrove nell'Antico Testamento, e poi anche nel Nuovo, Samuele è citato come l'intercessore per antonomasia, uno degli intercessori per antonomasia, Samuele, intercessore, una preghiera del profeta che è espressione di una responsabilità che fa tutt'uno con la consapevolezza di essere alle prese con una storia drammatica, ma consapevolezza allo stesso tempo di essere alle prese con l'epifania dell'amore di Dio. Guai a me se io tralasci di supplicare per voi e di indicarvi la via buona e retta. Vogliate soltanto temere il Signore e servirlo fedelmente con tutto il cuore, perché dovete ben riconoscere le grandi cose che ha operato con voi. Se invece volete fare il male, voi e il vostro re sarete spazzati via. Dunque, conseguenze dolorosissime a cui il popolo non sarà sottratto, ma conseguenze dolorosissime che sono tutte interne a questa rivelazione della grandezza che opera dall'interno di questa storia umana derelitta com'è, derelitta anche nelle sue espressioni istituzionali, che pure hanno una rilevanza così grandiosa, così incisiva nella gestione delle vicende, ed è la grandezza che fa di questa storia derelitta quella storia di conversione di cui il cuore umano ha bisogno. Ecco, allora ci fermiamo qua. Sono le 8:30. 28 e 34. Abbiamo cominciato 6 minuti dopo.